Buongiorno di Alessio Maurizi.
Spagna in ginocchio per l'alluvione, case e strade inghiottite dall'acqua nella notte, almeno 62 morti. Sanchez invita a non uscire nelle aree a rischio. Dramma senza fine a Gaza, 163 morti nelle ultime 24 ore per gli attacchi israeliani. L'economia italiana si ferma nel terzo trimestre dell'anno, crescita zero, variazione acquisita per il 2024 a più 0,4%. Manovra, i sindacati CGIL e UIL annunciano uno sciopero generale per il 29 novembre. Serie A, si giocano oggi 4 partite, l'Inter sul campo dell'Empoli per restare in scia del Napoli, la Juventus ospita il Parma. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano le conseguenze davvero pesantissime delle piogge torrenziali che hanno colpito la Spagna, pioggia e vento su tutto il paese, ma con effetti devastanti soprattutto nell'area di Valencia, dove ci sono state case inondate, fiumi esondati, l'acqua ha inghiottito tutto nella notte e all'alba, un bilancio di almeno 62 vittime e un bilancio che è destinato ad aggravarsi. Sentiamo.
Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio.
Non possiamo dare per conclusa l'emergenza. I residenti mantengano un'estrema prudenza, non andando in strada o nelle aree a rischio. È il drammatico appello del premier spagnolo Pedro Sanchez dopo l'alluvione disastrosa sulla Spagna sudorientale, nella regione di Valencia, dove i morti sono già più di 60, tra cui bambini. Un bilancio purtroppo provvisorio, tanti sono ancora i dispersi. Una situazione senza precedenti, afferma il presidente della regione Carlo Mazzon. Siamo rimasti intrappolati come la denuncia del sindaco di un comune colpito, secondo gli esperti, in 8 ore a Valencia è caduta la pioggia di un anno. L'acqua fiumi in ogni spazio, decine di persone hanno passato la notte sui tetti, nelle aree di servizio o intrappolate nelle loro macchine. Commoventi e drammatiche le scene di salvataggio, il servizio ferroviario tra Madrid e Valencia è stato interrotto, diversi voli cancellati, con almeno 38.000 persone rimaste senza luce. Il riscaldamento globale a Valencia si è presentato sotto la forma di quella che tecnicamente si chiama Dana, acronimo di depressione isolata nei livelli alti, ha portato anche una tromba d'aria che ha spazzato l'autostrada in un tratto aperto al traffico, con gli automobilisti sorpresi mentre erano al volante. Al momento non risultano connazionali tra le vittime, informa la Farnesina, quando il ministro dell'ambiente Pichetto parla di un'Europa alle prese con sfide climatiche enormi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la situazione in Medio Oriente, dove a Gaza c'è un atto, un dramma veramente senza fine. Sono 143 i palestinesi uccisi ieri negli attacchi israeliani nella striscia, lo hanno riferito fonti mediche palestinesi ad Al Jazeera.
Baalbek, Ain Burdai e Durus sono le 3 città libanesi nella valle della Beka nelle quali è risuonato l'ordine israeliano di evacuazione questa mattina. L'obiettivo dichiarato da Israele sono le strutture di Hezbollah, ma l'apprensione della comunità internazionale va ai civili e alle antiche rovine di Baalbek, dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oggi, in un bombardamento nella zona di Sidone, sarebbero morte 10 persone. Attacchi si segnalano questa mattina anche a Gaza, 19 le vittime in bombardamenti a Deir al-Balah nel centro della striscia e a Khan Yunis nel sud, mentre sono 143 secondo diverse fonti le vittime degli attacchi israeliani di ieri sempre a Gaza, numeri che quasi offuscano la grave crisi umanitaria in corso nella striscia e che si sta espandendo anche al Libano, come conferma da Beirut Giacomo Vecchi di Medici Senza Frontiere.
Più di 150.000 sfollati vivono in scuole occupate, edifici non completati o addirittura per strada.
In questo clima si lavora in Qatar a una possibile tregua. I mediatori cercano di ottenere un cessate il fuoco a Gaza, sono pronti a proporre ad Hamas una tregua di meno di un mese, lo scambio di ostaggi israeliani con detenuti palestinesi e l'aumento degli aiuti a Gaza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'Ucraina e la Russia avrebbero avviato negoziati preliminari per porre fine agli attacchi contro le infrastrutture energetiche, lo rivela il Financial Times, ma il Cremlino frena, sono false le notizie di negoziati, dice il portavoce, e mentre Kiev annuncia l'intenzione di arruolare nell'esercito altre 160.000 persone. In Georgia invece la Procura Generale ha annunciato di aver aperto un'inchiesta su possibili frodi nelle elezioni di sabato scorso, elezioni vinte dal partito di governo Sogno Georgiano, secondo i dati ufficiali, ma contestate dalle opposizioni. Ne parliamo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso restiamo all'estero, andiamo negli Stati Uniti, dove a pochi giorni dalle elezioni presidenziali si riaccende lo scontro tra Trump e Biden.
We are not garbage, we are patriots who love America.
Noi non siamo spazzatura, siamo patrioti che amano l'America. È la risposta dal fronte trumpiano all'apparente ennesima gaffe di Joe Biden, accusato di aver chiamato spazzatura gli elettori del tycoon.
The only garbage I see floating out there is his supporters.
Biden ha poi chiarito sul social X che con spazzatura intendeva l'odiosa retorica sul Porto Rico fatta da un comico sostenitore di Trump sull'isola caraibica, definendola appunto un'isola di immondizia. Rapido anche il sostegno della vicepresidente Kamala Harris.
Donald Trump has spent a decade trying to keep the American people divided.
Trump, ha dichiarato Harris, ha trascorso un decennio cercando di mantenere gli americani divisi e spaventati gli uni dagli altri. Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con i numeri dell'economia, quelli dell'Istat, secondo le cui stime preliminari l'economia si è fermata nel terzo trimestre con una crescita zero, quella acquisita nel corso dell'anno invece dello 0,4%.
PIL italiano invariato rispetto al trimestre precedente e in crescita dello 0,4% sul terzo trimestre 2023, è quanto rivela l'Istat, spiegando che la variazione è la sintesi di un incremento del settore terziario, di una lieve contrazione di agricoltura, silvicoltura e pesca e di una forte riduzione dell'industria. Inalterata allo 0,4%, la crescita acquisita, già rilevata nel secondo trimestre, è rivista al ribasso a ottobre rispetto al più 0,6% stimato in precedenza. Ricordiamo che le stime prevedono un prodotto interno lordo in salita dell'1% nell'intero 2024. Sempre nel terzo trimestre cresce invece a sorpresa il PIL tedesco più 0,2% e l'economia dell'Eurozona mostra un più 0,4% mensile nell'area euro e un più 0,3% nell'Unione Europea, rispettivamente più 0,9% e più 0,6% il rialzo su base annua. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E i sindacati CGIL e UIL chiedono al governo di modificare la manovra di bilancio e hanno proclamato oggi 8 ore di sciopero generale per venerdì 29 novembre.
CGIL e UIL scenderanno in piazza il 29 novembre con 8 ore di sciopero generale e manifestazioni territoriali contro una legge di bilancio definita del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, che non fa nulla per aumentare il potere d'acquisto di salari e pensioni e taglia i finanziamenti a sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri.
Il fatto che il cuneo fiscale diventi strutturale non comporta nemmeno un aumento di un euro in una busta paga da gennaio.
Il segretario della CGIL, Maurizio Landini.
Quando il 90% delle entrate dell'IRPEF la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, per far quadrare i conti e ridurre il debito, si può agire anche sulle entrate, non solo come fa il governo tagliando la spesa. Perché lì ci sono le risorse per aumentare i salari, la spesa nella sanità pubblica, per investire sull'istruzione, sulla scuola, sugli asili, per fare quelle politiche di investimento industriale di cui il nostro paese ha bisogno.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E una preoccupazione forte è stata espressa dai sindacati anche per la crisi del settore dell'auto. Metalmeccanici in audizione parlamentare oggi, il disimpegno di Stellantis in Italia, la mancanza di ammortizzatori sociali e il taglio a sorpresa dell'80% del fondo del governo per l'automotive. Sentiamo Ferdinando Uliano della FIMCISL.
Bisognerebbe invertire la tendenza al disimpegno di Stellantis. Nel corso del 2025 finiscono gli ammortizzatori sociali, quindi se non ci sono gli ammortizzatori sociali sappiamo tutti cosa succede, cioè l'azienda ci porta il conto dei licenziamenti. Diventa altrettanto indispensabile che ci sia un'inversione di tendenza rispetto alla sciagurata scelta fatta dal governo di togliere i 4 miliardi e mezzo che per noi erano già poco a cosa rispetto alle urgenze che abbiamo di fronte nella transizione e nella trasformazione di questo settore.
Cronaca adesso. In mattinata a Bologna l'udienza di convalida del fermo nei confronti del quindicenne accusato di omicidio per la morte di Aurora, la tredicenne precipitata dall'ultimo piano del suo palazzo il 25 ottobre a Piacenza. Un testimone lo avrebbe visto spingere la ragazza.
C'è un testimone chiave nelle indagini sulla morte di Aurora, la tredicenne precipitata il 25 ottobre scorso dal settimo piano del palazzo dove viveva a Piacenza. L'ha buttata giù lui dal balcone, avrebbe riferito il testimone agli inquirenti, accusando il fidanzato quindicenne mentre lei tentava di aggrapparsi, lui l'ha colpita ripetutamente, avrebbe aggiunto. Testimonianza all'origine due giorni fa del fermo per omicidio volontario del giovane, fino a quel momento indagato a piede libero. Dopo essere stata spinta oltre la ringhiera del balcone, la ricostruzione del testimone davanti ai magistrati della Procura dei Minori di Bologna e ai carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza, Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, ma il fidanzato a quel punto l'avrebbe colpita ripetutamente con le mani fino a farla cadere. In mattinata, davanti al GIP del Tribunale dei Minori di Bologna, l'udienza di convalida del fermo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora gli sviluppi dell'inchiesta sui presunti dossieraggi.
I contatti con gli 007 israeliani, i dati riservati sottratti all'ENI, il dossier sull'oro olimpico Marcel Jacobs e le richieste di informazioni che sarebbero arrivate anche dalla Chiesa, dal materiale sequestrato e dalle 3.800 pagine dell'informativa depositata dai carabinieri continuano ad uscire nuovi dettagli dell'inchiesta milanese sui dossieraggi e gli accessi abusivi alle banche dati. Stando ad alcune intercettazioni, gli indagati avrebbero avuto agganci persino nell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed una talpa in grado di passare loro informazioni sulle attività della Polizia Postale contro il crimine informatico. Mentre la lista dei presunti mandanti si allunga, come quella dei soggetti spiati, governo e maggioranza provano a mettere in campo una risposta. Dal Consiglio dei Ministri ieri era atteso il via libera a un decreto che punta ad accentrare le indagini sui crimini informatici nelle mani della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'esame del provvedimento è però saltato ufficialmente per l'assenza del ministro della Giustizia Nordio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sport, calcio, Serie A, si giocano altre 4 partite del turno infrasettimanale, l'Inter sul campo dell'Empoli per cercare di restare in scia del Napoli. Carlo Genta, Carlo.
Sì, la Juventus pure più tardi contro il Parma in casa, perché è una giornata spezzata in tre. Ieri abbiamo visto le prime tre gare con le vittorie del Bologna e del Bologna a Cagliari, del Lecce sul Verona e poi il big match, lo sappiamo, 2-0 del Napoli a San Siro con il Milan. Oggi l'Inter alle 18:30 ad Empoli, alla stessa ora giocheranno Venezia e Udinese, e poi in serata non solo la Juventus con il Parma come detto, ma anche un'Atalanta ora estremamente ambiziosa che riceve il Monza per saltare verso le primissime posizioni della classifica, una classifica che è guidata dal Napoli con in questo momento un vantaggio importante sull'Inter, 7 punti, però sono frutto dell'effetto ottico di questo spezzettamento del turno di campionato. Domani si chiuderà tutto con Genoa-Fiorentina, Como-Lazio, Roma-Torino, però una giornata che alla luce anche della vittoria del Napoli a San Siro rischia di essere particolarmente interessante.
Grazie Carlo.
Ciao Alessio.
Ci sentiamo più tardi con tutti i convocati. Noi siamo arrivati alla prima pausa, 13:14 minuti, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Spagna in ginocchio per l'alluvione, case e strade inghiottite dall'acqua nella notte, almeno 62 morti. Attacchi senza tregua nella striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano, 163 morti in 24 ore. Manovra, CGIL e UIL annunciano uno sciopero generale per il 29 novembre. L'economia italiana intanto si ferma, secondo l'Istat nel terzo trimestre dell'anno, crescita zero. Serie A, si giocano 4 partite, l'Inter sul campo dell'Empoli, la Juve ospita il Parma. Eccoci qua alle 13 e 17 minuti, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre, se volete commentare le notizie di oggi, dire insomma la vostra. Ricominciamo il racconto di questa giornata, inevitabilmente andando in Spagna, dove la situazione è veramente drammatica per queste forti piogge, piogge e vento, piogge torrenziali su tutta la Spagna, che si sono concentrate in particolare in poche ore nella zona di Valencia, la stessa quantità d'acqua in poche ore che normalmente cade tutto l'anno. Questo dicono i meteorologi, che fanno paragoni con avvenimenti accaduti nell'82, 1982, 1987, ma secondo invece altri esperti si tratta di un fenomeno che non accadeva da 100 anni così intensamente. Fatto sta che nella notte case e strade sono state inghiottite dall'acqua e ci sono 62 persone che hanno perso la vita, ma i soccorritori sono ancora a lavoro in molte zone del paese e soprattutto in quella zona lì di Valencia per cercare di trovare ancora delle persone. Mario Magarò, corrispondente dalla Spagna, buongiorno e benvenuto. Raccontaci quali sono le ultime notizie che hai.
Ciao Alessio, buon pomeriggio agli ascoltatori. Beh, in primis qui a Barcellona, dove mi trovo io, un aggiornamento real time, c'è allerta emanata dalle autorità locali perché il temporale, la burrasca, si sta spostando lungo il litorale mediterraneo ed è arrivata in Catalogna. C'è quindi allerta per forti piogge che in questo momento si registrano a Barcellona e sul litorale catalano. Per il resto, per quanto riguarda Valencia, i numeri che hai snocciolato tu sono quelli di 62 morti accertati, ma lo stesso presidente della comunità valenziana ha dato per scontato che il numero è destinato a crescere nel momento in cui si potrà entrare in locali, case tuttora occupati dal fango che ha distrutto e ha devastato Valencia e altre zone all'interno della comunità valenziana. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, da poco è intervenuto in conferenza stampa e ha detto chiaramente che non bisogna abbassare la guardia perché gli effetti del fenomeno, del disastro del fenomeno meteorologico non sono ancora passati. Case, strade chiuse, collegamenti ferroviari completamente bloccati in tutta la regione di Valencia e verso Madrid, e situazione in assoluta evoluzione, ma inevitabilmente con numeri destinati a crescere.
Ecco, per quanto riguarda gli effetti più drammatici di queste piogge, cioè la perdita di vite umane, ti chiedo, Mario Magarò, cercare di raccontarci un po', stando a quello che riferiscono i soccorritori, riferiscono gli esperti, insomma la protezione civile, chi sta lavorando in queste ore, di quello che può essere accaduto nella notte. Tantissima pioggia in una zona, credo di aver capito anche dalle immagini, si vede pianeggiante, dove però l'intensità, la rapidità ha colto tutti di sorpresa, è così?
Sì, esatto. Ci sono varie concause. In primis la storicità, in quanto la portata del fenomeno, un fenomeno di questa magnitudo non si era di fatto mai registrato, almeno per quanto riguarda questo secolo, nella comunità valenziana. Le ore, ovvero la notte, l'alba, non hanno sicuramente favorito i lavori di prevenzione e di riscatto da parte dell'autorità. Ci sono state delle polemiche perché di fatto la prima allerta vera e propria, la cittadinanza, è stata emanata ieri dopo le 20, nonostante durante tutta la giornata di ieri erano stati attivati allerta prima arancione e poi rossa per quanto riguarda il rischio di inondazioni nella comunità di Valencia, però di fatto ecco la portata eccezionale del fenomeno ha fatto sì che le piogge si convertissero in torrenziali.
Ecco, sul tipo di fenomeni atmosferici che sono accaduti in queste ore a Valencia, intanto saluto Mario Magarò e lo ringrazio, ma saluto anche Giulio Betti, meteorologo e climatologo del CNR, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, prova a descriverci, Giulio Betti, che tipo di fenomeno è questo, di queste fortissime piogge che hanno colpito la Spagna?
Ma si tratta di un fenomeno del tutto simile a quello che ha portato le disastrose alluvioni a fine settembre in Europa centro-orientale, sull'Emilia, che ultimamente ha portato piogge a tratti estreme sulla Liguria e su parte del nord-ovest della Toscana occidentale. Si tratta di un cut-off, sono vortici isolati che tendono a stazionare per più ore e più giorni sulla stessa zona, scaricando ingenti quantità di piogge, e quest'ultimo, che sta letteralmente mettendo in ginocchio la regione di Valencia non è da meno.
Allora, il servizio meteorologico spagnolo poco fa ha detto che questo fenomeno è paragonabile a due grandi temporali degli anni Ottanta, nell'ottobre del 1982 e del novembre dell'87, che causarono tra l'altro anche in quell'occasione decine di vittime e tantissimi danni. Quindi diciamo si va a insomma, quasi 40 anni fa con la memoria. Che eccezionalità ha avuto questo fenomeno di piogge intense, soprattutto nella zona di Valencia?
Ma dunque, bisognerebbe guardare, come detto, gli annali con molta precisione per capire anche i tempi di ritorno. Diciamo che questi fenomeni l'area in oggetto li ha già osservati. Non è nuova all'avvioni lampo. Quello che però colpisce in questo caso è la quantità di acqua che è caduta in 4 ore. In alcune località parliamo di quasi 400 mm, una montagna di pioggia che peraltro cade su un territorio che lamentava diciamo anche una significativa carenza di precipitazioni negli ultimi mesi. Quindi e inoltre l'anomalia è che questo sistema alluvionale segue numerosissimi sistemi del tutto simili che qua e là hanno portato danni in Europa negli ultimi non 40 anni ma 2 mesi. Quindi se l'evento in sé è paragonabile ad alcuni di un lontano passato, si inserisce però in un filotto, chiamiamolo così, di precipitazioni che negli ultimi due mesi e mezzo hanno veramente portato dei danni ingentissimi a buona parte d'Europa.
Giulio Betti, lo ricordo, climatologo, meteorologo del CNR, anche se va al di là delle tue competenze, ma come si fa a gestire, come si dovrebbe gestire queste grosse quantità d'acqua? Perché questo poi è un dibattito anche un po' viziato dal fatto che quando ne parliamo anche in Italia molto spesso le varie forze politiche, i vari partiti che intervengono assumono ognuno come causa principale quella che turba di meno il proprio elettorato. È un'analisi un po' cruda, ma insomma penso che corrisponda purtroppo a un po' a una verità. Chi se la prende solo con la cementificazione, chi solo con la pulizia dei letti dei fiumi, con la manutenzione del territorio, chi solo con le emissioni, diciamo, clima alteranti. Credo di aver capito, però dal basso della mia pochissima esperienza, ma avendo letto qualche cosa, che sono tutte queste cause insieme che andrebbero assunte alla base. Ti chiedo però come dovrebbe essere impostata questa discussione su come gestire questi enormi quantitativi d'acqua, ce l'hai appena detto, eccezionali.
Dunque, in realtà non è possibile con quantitativi d'acqua del genere poter avere un impatto zero sul territorio. È praticamente impossibile. Qualsiasi fiume, qualsiasi alveo, reticolo, anche super naturalizzato, oppure ecco, un fenomeno del genere avrebbe portato un'alluvione anche 300, 700 anni fa, 10.000 anni fa, nel senso stiamo parlando di una quantità d'acqua che reticoli torrentizi difficilmente possono reggere. Quindi bisogna mettere in conto che un danno ci sarà sempre. Tuttavia la complessità nell'intervenire in questi sistemi è collaborare insieme per ridurre l'impatto di questi eventi estremi, e si può ridurre in maniera significativa a partire per esempio dalle vittime. Si può partire proprio dalla base, salvare le vite umane, dopodiché tentare il più possibile di attenuare gli effetti sulle infrastrutture che poi hanno dei costi che ricadono sulla collettività, eccetera. Come fare? Ovviamente la gestione del territorio è fondamentale, da andare a rinaturalizzare dove possibile, andare a evitare ulteriore cementificazione. Poi per quanto riguarda la pulizia dei fiumi, eccetera, lì sarebbe un discorso molto lungo. I fiumi in realtà hanno bisogno di un po' di vegetazione ripariale che tende a rallentare la quantità di acqua che scorre, e oltretutto i fiumi da sempre portano detriti a valle, quindi è un lavoro che andrebbe seguito da professionisti che dovrebbero andare a intervenire ognuno nel suo segmento di esperienza per ridurre i danni. Ma ripeto, di fronte a minimi quantitativi è impossibile avere un danno zero.
Giulio Betti, chiarissimo come sempre, grazie e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Allora, adesso invece cambiamo argomento, torniamo a occuparci dell'auto, del settore dell'auto. Le notizie non mancano, vi abbiamo fatto sentire le audizioni dei sindacati oggi in Parlamento, sindacati preoccupati perché c'è un momento di crisi, c'è il disimpegno di Stellantis, il governo ha convocato di nuovo Stellantis credo per il 14 di novembre, ma il governo ha anche tagliato dell'80% il fondo automotive in manovra, quasi oltre 4 miliardi che erano destinati all'auto e che vanno invece ad altri settori. Insomma, sembra quasi che si voglia tirare giù la saracinesca definitivamente, perché in un momento di crisi togliere anche questa entità di fondi, non si capisce bene il governo da in quale direzione vuole andare, visto che fino a pochi giorni fa annunciava di voler riportare la produzione a 1 milione di auto in Italia. Filomena Greco, corrispondente da Torino, buongiorno e benvenuta al Sole 24 Ore. Ciao.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì, una giornata piena di fronti sì, aperti. No?
E c'è anche l'ANFIA, perché questo poi è il, diciamo, il rapporto di oggi della filiera delle industrie che lavorano nella componentistica. No? E ripartiamo da qua.
Partiamo da qui. Quello che emerge è che la conferma che il 2024 e poi lo sarà anche in qualche maniera il 2025 sono gli anni neri, diciamo, per l'indotto Made in Italy dell'auto, e lo dicono i dati e le previsioni degli imprenditori. Sostanzialmente un'azienda su due, cioè più, un po' più delle di una su due, cioè il 55% delle aziende del settore prevede fatturati in calo, una su tre prevede di dover fare dei sacrifici anche sul fronte dell'occupazione, quindi ci sono grandissime preoccupazioni che intercettano una situazione complessa, che non è purtroppo complessa solo a livello italiano, ma lo è a livello europeo, perché insomma le notizie relative alla Volkswagen, alla chiusura di 3 stabilimenti, fanno tremare i polsi. È un settore nel quale, insomma, per il quale la Germania ha sempre rappresentato una specie di punto di riferimento in quanto a solidità industriale e volumi di produzione. L'Italia è alle prese con un duplice problema: da un lato i volumi in calo in maniera pesante del produttore di riferimento di Stellantis, da inizio anno siamo a meno 30%, meno 40% se consideriamo solo le autovetture. La situazione non migliorerà nell'ultimo trimestre dell'anno e neanche l'anno prossimo, perché non c'è in rampa di lancio, non ci sono molti modelli nuovi in rampa di lancio, quindi questo significa che i volumi continueranno ad essere molto bassi, e i legami sono fortissimi fra i nostri produttori. È vero che la nostra filiera è alla Germania come punto di riferimento per le sue esportazioni, questo rende la situazione, se vuoi, ancora più complessa, no? Perché è proprio la Germania che in qualche maniera sta accusando questi importanti cali. Ma quindi davvero è una
prego. Per capire, perché insomma, c'è questo, credo di aver capito, una convocazione il 14 novembre di Stellantis.
Sì, la convocazione del 14 novembre lascia aperti altri fronti politici. È il tavolo Stellantis che è aperto da più di un anno.
Non lo chiedevo a te in senso provocatorio, ma era rivolto al governo, perché questo taglio che ha colto tutti di sorpresa, di oltre 4 miliardi del fondo auto, in questo momento di crisi, dopo aver detto riportiamo la produzione, sosteniamo il settore eccetera eccetera, non si capisce come le due
non
cose
si capisce
si
la
conciliano.
Il tavolo servirà sicuramente, ma poi verranno fuori delle cose nelle prossime due settimane, sicuramente, però daranno la possibilità al MIMIT di spiegare qual è la razza di questo taglio e qual è eventualmente il correttivo che vuole inserire, perché lì c'è un enorme conflitto fra chi ritiene che siano più importanti, più necessari i sostegni alla domanda del mercato, quindi gli incentivi che sono in fase di esaurimento, e chi invece ritiene fondamentale il sostegno all'offerta, cioè alla transizione alle aziende per trasformarsi e per ricollocarsi completamente in un settore della mobilità che vede la mobilità elettrica al centro. E lì c'è un altro problema, che quella di transizione è un po' bloccata, quindi tutte le iniziative industriali, gli investimenti industriali soffrono anche loro, quindi bisognerà in quell'occasione sicuramente chiarire qual è la policy che vuole seguire, la politica che vuole seguire il MIMIT. E devo dire che più volte il ministro Urso ha detto in passato: se gli incentivi al mercato non servono ad aumentare la produzione, a un certo punto decideremo di sfilarli e di cambiare registro. Sembra che sia arrivato questo momento, anche se in realtà tutti abbiamo ben chiaro che le emergenze della finanziaria e della manovra hanno avuto la meglio, hanno insomma, peso, più che una razza industriale, hanno pesato, diciamo, le emergenze fra i settori.
Assolutamente, staremo
quindi bisogna capire cosa succede. L'altro fronte che resta aperto da un punto di vista politico, e concludo, è Palazzo Chigi, perché tutti oggi chiedono, maggioranza, opposizione, sindacati, che il dibattito si sposti a livello più alto politico, insomma,
ma è da che lo chiediamo,
il momento giusto.
Mi sembra che però il dibattito sia un po' fermo. Grazie Filomena Greco, grazie alla corrispondente da Torino del Sole 24 Ore. No, perché tu puoi tagliare i fondi per gli incentivi al mercato dell'auto, perché decidi di non voler incentivare magari le auto cinesi, puoi farlo, anche se quei 4 miliardi comprendevano anche aiuti proprio alla transizione, ma se poi tagli anche i fondi per la Gigafactory perché non rispetta i tempi del PNR, cioè stai tagliando da tutte le parti. Quindi insomma, se in Germania tagliano le industrie e noi tagliamo anche i fondi, diciamo, pubblici per il settore, già le industrie sono in difficoltà, capite bene che non si va da nessuna parte. 13:32, ci fermiamo per il break. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Spagna in ginocchio per l'alluvione, case e strade inghiottite dall'acqua, almeno 62 morti. Non si fermano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, 163 vittime in 24 ore, secondo le fonti palestinesi. Manovra, CGIL e UIL annunciano uno sciopero generale per il 29 novembre. Intanto l'economia italiana si ferma, secondo l'Istat nel terzo trimestre crescita zero. Serie A, si giocano 4 partite, l'Inter sul campo dell'Empoli per restare in scia del Napoli. Eccoci qua, alle 13:37 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Velocemente uno sguardo ai vostri messaggi al 349-238-6666. Dice Renato, non esiste la pulizia del letto dei fiumi, abbiamo parlato in apertura per quanto riguarda la Spagna, non lo so, in che senso, ho detto qualcosa di sbagliato io forse, se puoi specificare meglio cosa intendevi. Poi sul discorso dell'auto invece, abbassate i prezzi delle auto, dice Francesco, certo c'è anche un tema sicuramente di costi. E poi Klaus dice buongiorno, la gente non vuole le auto elettriche, Claudio da Torino, ma non mi risulta, perché chi è che non vuole le auto elettriche? Mi pare che le nuove immatricolazioni di auto in Europa, per la prima volta le auto ibride, cioè elettriche e anche diciamo benzina, hanno superato tutte le altre immatricolazioni, quindi non mi risulta che il mercato vada in quella direzione lì che dice lei. Adesso invece ci occupiamo delle elezioni in Georgia. Perché? Perché oggi la Procura Generale della Georgia ha annunciato di aver aperto un'inchiesta su possibili brogli, insomma su questa, su come sono andate queste elezioni. Si è detto un po' tutto il contrario di tutto. Noi ne parliamo con Nona Michelizza, responsabile ricerca dell'Istituto Affari Internazionali, lei stessa georgiana. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, solo due notizie per riepilogare. Allora, cioè due notizie, due elementi per riepilogare. Alle operazioni di voto hanno assistito anche gli ispettori internazionali dell'OSCE, che è proprio l'organizzazione che si occupa spesso e volentieri di questo, del Consiglio d'Europa, membri dell'Assemblea parlamentare della NATO, e già questo possiamo ritenerlo, credo, Michelizza, un aspetto positivo che ci fossero questi ispettori, perché comunque diciamo forse non era scontato.
Questo
non
so se
lei è il minimo. È il mio.
Lo assistono anche in Russia, oppure assistevano, quindi
ci sono anche in Russia, e questa è una notizia, vabbè. Però per esempio nel Donbass quando si è votato non c'erano ispettori. Questo
Donbass
lo so,
Donbass non è un stato riconosciuto, no, però, è un stato defatto e non possono esserci. Così come non ci sono in Abkhazia, non ci sono in Transnistria, non ci sono dell'Ossetia del Sud, sono realtà diverse.
Certo, giusto specificarlo, perché ho citato, perché diciamo, la regolarità di queste elezioni in queste situazioni particolari poi si torna sempre a discutere tanto. Allora, dicevamo, l'opposizione, lo sappiamo, ha detto che ci sono stati brogli, gli ispettori hanno detto che ci sono state delle irregolarità, poi però Michelizza, mi sono perso qualcosa io, non hanno voluto arrivare alla conclusione che le elezioni sono, diciamo, del tutto irregolari, si sono fermati un po' a metà strada per questioni, non so, politiche forse.
Allora, di solito la frase comune che devono pronunciare tutti gli osservatori, sia internazionali che quelli locali, è quella frase famosa in inglese, free and fair, che in italiano sarebbe libere e regolari, credo, non so fair esattamente come si traduce in italiano. Ecco, quella frase lì è mancata dappertutto, tanto vero che Joe Biden ieri a Casabianca ha fatto la dichiarazione ufficiale al riguardo di elezioni, dove appunto sottolinea questo aspetto, che nessun osservatore ha usato questa espressione nei confronti delle elezioni, che il popolo georgiano ha il diritto a votare liberamente e in sì. contesto regolare. Quanto alle dichiarazioni dell'OSCE, che era appunto uno dei osservatori principali anche sulle elezioni, e penso che insomma si è scritta anche su questa cosa, quanta disinformazione si è diffusa sulle dichiarazioni dell'OSCE, che poi si trovano online, insomma non è che sì, bisogna fare tanta ricerca, però insomma le date principali che ha evidenziato la conclusione era che la polarizzazione era radicata e preoccupante, che squilibrio c'era nelle risorse finanziarie e c'erano numerosi vantaggi finanziari per il governo, era squilibrio nelle risorse del monitoraggio, erano sulle seggi erano presenti molto più insomma agitatori e
aggiungo la nostra corrispondente, diciamo da Tbilisi, Luna De Bartolo, ha detto, ha citato cose che ha visto lei, cioè ispettori allontanati anche dai seggi e telecamere nei seggi, quindi questo, diciamo, ad aggiungere da un'altra fonte questi problemi. Poi la commissione elettorale ha annunciato un riconteggio del 14% delle schede, non so anche questo come vada preso, no, la Michelizze, lei stessa però ho capito ha votato al consolato georgiano in Italia, ha notato delle cose, ha fatto delle ricerche e ha anche raggiunto delle sue magari personali conclusioni, ma non credo del personalissime, insomma, ce le racconta?
Allora, la mia esperienza era quello che io da 20 anni non vivo più in Georgia, sono sul registro del consolato dell'ambasciata georgiana a Roma, quindi quando io sono arrivata a votare mentre stavo in fila ho controllato se ero presente nella lista elettorale sul sito ufficiale della commissione elettorale, che quando ho aperto la mia scheda è uscito fuori che a me è stato assegnato due numeri elettorali, uno su Roma che era 850 qualcosa e poi 1000 qualcosa a Tbilisi. Cosa vuol dire? Io quando ho votato nella lista poi mi hanno trovato a Roma con 800 qualcosa e ho votato, ma con quell'altro numero a Tbilisi. La commissione elettorale e il governo, avendo accesso alle liste anche ai dati delle carte d'identità, qualcuno poteva usare il mio numero carta d'identità e votare quell'altro numero come se io fossi votante anche a Tbilisi. Ma adesso recentemente l'Associazione dei Giovani Giuristi della Georgia, che è un'organizzazione non governativa datata, quindi qua non c'è solo che il governo dice una cosa e poi l'opposizione dice il contrario.
C'è un'organizzazione indipendente?
Sono delle organizzazioni indipendenti, la società civile che appunto ha pubblicato adesso una sua dichiarazione, hanno fatto un briefing e afferma che il principio di segretezza del voto è stato violato in massa e che ovviamente viola il diritto costituzionale di votare in assoluta segretezza e chiede di annullare 2263 seggi, quindi tutti i seggi dove hanno fatto insomma
c'era questo controllo
elettronico. Allora, loro dicono che in quasi in tutti i seggi elettorali il sogno georgiano ha installato telecamere puntate principalmente sulla scatola in cui venivano depositate le schede e lo spessore delle schede non permetteva di nascondere a quale partito avevi votato, quindi dal retro si vedeva già il puntino accanto il partito che hai votato. Quindi però loro chiedono annullamento di 2046 e questo però chiede di fare le elezioni da capo, perché in grandissime parti è stato fatto elezioni attraverso il voto elettronico, appunto.
Io mi devo fermare qua, ne parleremo credo ancora di questa vicenda. Ringrazio nonna Michelizze, ci fermiamo tra poco. Effetto Mondo, Giulia Crivelli.